All'imbrunire una sera mi trovavo con Lia nella stanza del camino. La stanza era tutta in penombra. Silenziose e un po' impigrite, non ci eravamo ancora decise ad alzarci per accendere la candela. Ormai si voleva finire di dipanare un'ultima matassa di lana. La porta sul piazzale era aperta. D'improvviso, mia sorella allentò le mani e a me sfuggì il capo del filo. Il gomitolo rotolò per la terra. Nel vano della porta erano apparsi tre uomini. Anzi, tre ombre. Due erano molto alti e il terzo, più piccolo, aveva un braccio al collo. Non si distinguevano i visi perché le figure erano contro luce. Prima di un nostro cenno o di una nostra parola, i tre scivolarono dentro, accostando la porta e facendoci segno di tacere. Erano prigionieri inglesi, scappati da un campo di concentramento. Tentavano di ricongiungersi al loro reparto. Chiedevano ospitalità per quella notte. Erano molto stanchi e speravano di poter dormire nella stalla. Un po' in inglese, un po' in italiano e molto accenni, e riuscirono a spiegarsi. Eravamo senza fiato per l'emozione. Erano i nostri, finalmente. Non una stalla, ma una reggia avremmo voluto per loro. Ci precipitiamo in cerca del cugino. Con nostra sorpresa, Uccio non insiste perché restino lì in casa, ma esce insieme a loro per parlare a Vanni, il capoccia della famiglia degli Stelli. Attendiamo col batticuore. Dopo mezz'ora, eccolo di ritorno. Ce n'è voluta a fargliela capire l'enorme differenza, dice. Per i contadini, tedeschi o inglesi, sono sempre stranieri. E poi, forse sanno cosa può capitare. Non hanno torto del resto. Guardo in faccia il cugino. È turbato, inquieto, e anch'io lo sono. Non è brutto questo che facciamo. Chiedere di rischiare ad altri. Avremmo dovuto tenerli qui, rischiare noi soli. Ma quei ragazzi, insiste Uccio, come mi leggesse dentro. Proprio per non compromettere nessuno hanno voluto così. Possono sempre dire che hanno trovato l'uscio della stalla a costo e sono entrati da soli, di notte. Ed è anche più facile per loro scappare al primo allarme. Ripete queste ragioni dettate dal buon senso, senza convinzione. Mi viene in mente una sua frase. Il buon senso per lo più è un odioso mercante, ci disse una volta. Ed io detesto i buon sensai. Sono sicura che in questo momento si detesta. Perciò è così turbato. Restiamo tutte e tre in silenzio. Quando entra il babbo, capisco che anche lui sa già tutto. Ha la fronte aggrottata, gli occhi sembrano più cupi, carichi di malumore, come quelli di chi ha ricevuto un sopruso o invece si sente in torto con se stesso. Comunque sia, ha bisogno di sfogare sugli altri il suo cruccio, il suo disagio. «Non c'è mica da scherzare», dice. «Meno male che hanno avuto il buon senso di andarsene di qui e dormire nella stalla. Non lo sapete che si rischia la fucilazione?» E noi che siamo ebrei. Voi altri farete bene a non uscire fuori stasera. Nessuno deve sapere nulla. Presto a letto e speriamo che domattina se ne siano andati e l'avventura sia finita. Capisco. Forse ha ragione. Ma com'è triste. Com'è avvilente la paura. A cena nessuno fa una parola. Il babbo cupo. La zia Freda enigmatica, impenetrabile. Mangiano guardando nel piatto. La mamma non sa nulla, ma si accorge che c'è qualcosa di strano nell'aria quella sera. I suoi occhi celesti, smarriti, cercano i nostri, come a domandare il perché. Presto salgono in camera, dopo averci ripetuto di andare presto a letto. Noi cugini restiamo soli come cospiratori. Ci guardiamo l'un l'altro. Si intende? Dice Lia, e una goccia di sangue le colora il viso. Si intende che noi andiamo a trovarli. Lei, che di solito è così riservata, un po' timida, si è fatta ardita. Si intende, ha risposto Uccio, come una parola d'ordine, e già si avviano fuori. Io li seguo zoppicando. Prima di varcare la porta, Lia dice: portiamogli qualcosa almeno. Qualcosa di nostro. Per la cena ho incaricato i contadini, risponde Uccio. Corinna preparava già il paniere. Invidiamo i contadini che quanto a provviste possono disporre, anche regalare. Noi ci sentiamo in imbarazzo con le nostre limitatissime risorse. Ma pur qualcosa si rimedia. Delle bende, uno al braccio slogato, la fiaschetta del cognac di Uccio, dell'uva passita, un barattolo di conserva di cotogne. Camminiamo silenziosi per il viottolo fino alla casa degli Stelli. La notte è fresca, la luna ha una falce sottilissima e le stelle brillano rade, lontane, lontane. Sull'aia, in quel buio, appena si intravedono le sagome dei pagliai. Giriamo dietro la casa, sotto la volta che conduce alla stalla. Uccio batte tre colpi sui vetri appannati di una finestrella. Uno spiraglio luminoso si apre e al fioco chiarore di una lanterna intravediamo i dorsi delle bestie, i musi sulla mangiatoia. Tre ombre sgusciano fuori, i tre inglesi. Senza parlare, in fila indiana per il viottolo, ci avviamo ai pagliai. Senza parlare, come se fosse convenuto prima, saliamo su quello più basso, da cui è stata segata una gran fetta. Ci mettiamo seduti in circolo, come i turchi su un tappeto. Fra il loro italiano e il nostro inglese viene fuori un linguaggio davvero turco, oppure ostrogoto. I tre inglesi per prima scoppiano a ridere, anche se un po' in sordina. Si è risvegliato il loro senso dell'humor. Il riso è contagioso e noi facciamo eco. Stardust, polvere di stelle, dice mia sorella ammiccando al cielo. Yes, stardust. Polvere di stalle, risponde con uno sguardo trasognato l'inglese biondissimo. A quel polvere di stalle, anche noi scoppiamo da ridere. Tentiamo di spiegare il doppio senso, ma la spiegazione risulta complicatissima. D'un tratto Uccio si mette a muggire, come un vero bove nella stalla. Gli inglesi ridono da matti. Hanno capito? Siamo tre giovani insieme a tre giovani. A poco prendiamo tutti coraggio e nonostante la babele delle lingue ci intendiamo benissimo. Ci piace essere insieme a parlare, anche se i discorsi procedono a sbalzi senza un filo logico, ripescando gli argomenti più disparati. Gigole! Gigole! Dice ancora l'inglese con aria romantica. Ora abbiamo capito noi. Ci vorrebbe una bella voce che sapesse cantare. Gigole è gigli. Ci raccontano la loro storia. Sono tre amici, sono scappati insieme, parlano delle loro famiglie, delle loro case lontane. Uno dei tre viveva nel Sudafrica. Molto cibo, molto oro, molto tutto, poco uomo. Molto buono, conclude con un largo sorriso beato. Un altro improvvisamente ci fissa e ci dice serissimo. In Italia molte spie, tutte spie. Forse anche voi spia? Ma nessuno fece la spia e l'avventura si concluse felicemente, almeno per noi. La mattina dopo gli inglesi erano svaniti, svaporati, tanto da poter credere di aver sognato.